puntata numero 59 di Lobanowski, il podcast tecnico-tattico della Galassia di Fenomeno. Io sono Daniele V. Morrone, siamo qui per parlare di portieri italiani. Per farlo abbiamo invitato forse il massimo esperto di portieri italiani della Galassia di Fenomeno, la sua voce la riconoscerete presto, soprattutto se vi piace la Formula 1, Federico Principi. Ciao Federico.
Ciao, ciao a tutti. Massimo esperto di portieri, mi sento molto lusingato, però diciamo che qualcosina posso dare a questo podcast.
Sì, diciamo che Federico è quello che si presenta al campo per giocare con i guanti e i pantaloni lunghi, quindi sappiamo che è lui quello che gioca in porta.
Però senza pantaloni lunghi, piccola correzione, vabbè, con le ginocchiere perché gioco solo a calcetto ormai, quindi però così ecco.
La motivazione di questo podcast è abbastanza semplice. In questa stagione abbiamo visto l'esplosione a tutti gli effetti di Vicario nell'Empoli, di Provedel nella Lazio. Abbiamo visto il ritorno in grandissima forma di Meret nel Napoli, che si è ripreso la titolarità. Abbiamo visto tanti portieri italiani ad un buon livello e ci siamo detti, ma volendo fare una classifica dei migliori portieri italiani in questo momento, cosa ne esce fuori? Perché alla fine la Serie A ormai ha il portiere italiano come punto di riferimento, tranne in alcuni casi, come ad esempio nella Juventus, in cui però il secondo portiere è comunque di alto livello italiano, e ne parleremo più avanti. A questo punto quindi è inutile andare troppo per le lunghe. Il miglior portiere italiano è Donnarumma, questo lo sapevate già pure voi, quindi è inutile che giriamo intorno a questa storia. La classifica si fa dal più forte subito, perché almeno ce lo togliamo di mezzo. Non ha neanche molto senso, secondo me, parlare di statistiche tra Donnarumma e gli altri, perché giocano in due campioni diversi. Donnarumma è l'unico di questa classifica fuori dalla Serie A. Però ti chiedo, Federico, adesso a 24 anni, Donnarumma che portiere è?
Dobbiamo dire che il passaggio al PSG per adesso ha portato meno benefici di quelli che si aspettava probabilmente Donnarumma, che più che altro erano legati ai risultati della squadra di club in cui giocava, insomma, perché è evidentemente andato via dal Milan per ricevere le attenzioni di un top club. Uscendo però due volte dagli ottavi di finale di Champions League, diciamo che al momento questa scommessa non sta pagando, però chiaramente la carriera è giovanissima per Donnarumma. Devo dire che rispetto alla migliore stagione della carriera, che fino a questo momento è senza dubbio 2020-2021, della giovane ma già esperta carriera di Donnarumma, perché questo è l'ottavo anno che fa ad alto livello, ha debuttato nel 2015, non ce lo scordiamo. C'è stata, ripeto, rispetto a quella stagione lì c'è stata una flessione, secondo me legata un pochino anche al fatto che nel Milan, e questo lo stiamo vedendo soprattutto sul suo successore, c'è stato fino all'estate scorsa un preparatore dei portieri che tutti conoscete, che si chiama Dida, che a mio avviso ha lavorato benissimo sia con Donnarumma che poi con Maignan. Lo stesso Maignan ne ha parlato di recente. E una volta perso Dida, Donnarumma è tornato a essere forse un pochino più disordinato dal punto di vista tecnico, e questo gli ha creato qualche incertezza in più, che poi si è vista anche in grandi partite, perché poi in due uscite agli ottavi di finale ci sono stati degli errori in entrambe le occasioni di Donnarumma, in mezzo anche ad altri miracoli soliti che lui non ha mai perso, insomma, quella dote. Per cui diciamo che ecco, il Donnarumma che ci ha fatto scendere in piazza nell'estate del 2021 c'è ancora, ma non con la stessa continuità del 2021.
Possiamo dire che sono due le grandi lacune di Donnarumma da quando è uscito giovanissimo, e sono rimaste quella principale è le uscite alte. Mi puoi confermare questa cosa?
Sì,
che
le
uscite alte Donnarumma ha un problema proprio tecnico, cioè sbaglia il modo con cui va ad approcciarsi sulle uscite alte, e poi il gioco con i piedi è quella cosa lì, anche non è il forte della scuola italiana, il gioco con i piedi sta però piano piano diventando una necessità per i portieri della Serie A e quindi necessariamente vanno valutati anche da questo punto di vista. Rimane però un portento nello scendere a terra rispetto al fisico, perché ricordiamo che è quasi 2 metri, 196 centimetri, dei riflessi incredibili e soprattutto copre la porta come nessun altro di quelli che, di cui parleremo probabilmente. Ce lo siamo quindi tolto subito.
Forse solo Courtois come copertura proprio della porta, come misure, come capacità di tra i pali, ecco appunto.
E Courtois, parliamo del miglior portiere al mondo la scorsa stagione.
Sì, forse attualmente io lo metto forse alla pari con Maignan, con caratteristiche molto diverse però tra di loro, però magari questo è un altro discorso. Comunque sì, Donnarumma tra i pali nelle giornate migliori è su quel livello, però appunto come hai detto te ci sono altre lacune che poi diventano anche psicologiche, perché il gioco con i piedi ne ha abusato quando in situazioni dove avrebbe dovuto invece lasciar stare, quindi lì è tutto anche un problema di gestione mentale appunto delle proprie lacune, che è un qualcosa di fondamentale proprio nei calciatori in generale, nei portieri ancora di più.
Allora, giovanili dell'Udinese, poi Fontana Fredda, poi Venezia, poi Perugia, Cagliari finalmente, ma soltanto una decina di presenze, e alla fine Empoli. Prima stagione titolare all'Empoli e seconda stagione titolare all'Empoli, Falcone, scusami, Vicario è il miglior portiere della Serie A italiano. Un lunghissimo percorso per arrivare in Serie A, perché sono 6 anni in cui passa dalla Serie D fino alla Serie A, salta alla Serie C, curiosamente.
La fa da riserva con il Venezia.
Sì,
con,
esatto,
con
fa due partite, sì, giusto? Quindi
sì, sì.
Proprio a malapena. Però invece arriva e nella sua seconda stagione all'Empoli già si parla di un trasferimento in una grande, se girano Roma, addirittura Bayern Monaco. Questo livello di squadra è qui. Dammi in 3 parole perché è questo livello di portiere qui.
Allora, Vicario, innanzitutto come concentrazione, come reattività, come continuità nelle parate, soprattutto ravvicinate, non è secondo, credo, a nessuno. La sua elasticità, la sua reattività sui tiri da vicino sono strepitose. Il fatto che non sia in una big magari lo espone ancora di più a questo tipo di parate continue, una dietro l'altra, che è tipico proprio dei portieri delle squadre che lottano per la salvezza, no? Vediamo anche le partite di Ochoa, insomma,
Questo punto di vista possiamo dire che le statistiche sui portieri ancora non hanno forse il quadro completo che possono avere ad esempio per un attaccante, perché un portiere di una squadra piccola riceve molti più tiri e soprattutto spesso molti più tiri pericolosi rispetto ad un portiere di una big. Nel caso di Vicario ad esempio ha ricevuto 104 tiri in porta in questa stagione, ha preso 31 gol in 24 partite, una percentuale di salvataggio del 72%. Però sai, sempre confrontare Vicario che riceve 104 gol con un giocatore, non so, tipo Meret che ne riceve 75, Meret c'ha il 73% di precisione nelle parate, invece Vicario il 72%, però uno 70 su 100 tiri che riceve non è la stessa cosa, no? Non sto dicendo che sia mele o pere, però non è proprio lo stesso tipo di portiere, perché uno deve stare attento per tutta la partita perché riceverà 10 tiri a partita, l'altro c'ha 3 volte che deve intervenire.
Sì, esatto, questo è un tema di cui si parla molto e ne possiamo parlare in maniera anche ampia proprio su Vicario, perché appunto Vicario forse tra i portieri considerati più forti al mondo, i 15-20 facciamo, forse è quello che riceve più tiri in assoluto in tutto il mondo. E qualcuno potrebbe dire, Vicario fa tutte quelle parate proprio perché riceve tutti quei tiri, se stessi in una big sarebbe diverso. Potrebbe anche essere vero questo, lo scopriremo quando andrà in una big, perché io mi aspetto che quest'estate Vicario cambi squadra senza discussioni. La gestione appunto del portiere di una big che subisce meno tiri è una gestione soprattutto mentale, ma anche come aspettative che hai intorno a te, perché quando sei il portiere di una piccola squadra è anche normale che ti arrivano 5 tiri, fai anche 4 miracoli, un gol magari lo prendi dove forse potevi anche fare qualcosina in più, però hai fatto già quei 4 miracoli che si prendono anche un po' la scena, e oltretutto essendo una piccola squadra anche tutto l'ambiente intorno a te non si aspetta di fare il cosiddetto clean sheet o tutte le partite, no? Anche se magari sa che tu sei un portiere forte. Viceversa, se vai a giocare che ne so, al Bayern Monaco, magari ti arrivano 2 tiri, una fai un miracolo e l'altro prendi un gol dove tutti dicono però magari si poteva tuffare un pochino meglio, oppure poteva essere piazzato un pochino meglio, e anche mentalmente le aspettative che ci sono intorno a quel portiere sono diverse. Il portiere sa che deve fare una, magari una parata al 75esimo, e la deve fare perché è pagato tanto in una squadra forte, e quindi questo sarà uno step che Vicario secondo me dovrà fare quando appunto andrà in una big.
In questo momento però possiamo dire che il miglior portiere italiano in Serie A, soprattutto perché fa tante grandi parate, e questa cosa rimane un metro di paragone per i portieri evidente, cioè in questo caso proprio l'occhio ti dice Vicario quella palla la prende, oppure la devia e se ci sta una ribattuta lui rivà sulla ribattuta e ancora una volta la riesce a prendere. Non è una cosa da tutti quanti i portieri, questa cosa è evidente. Il fisico è meno, è diciamo vicino a Donnarumma, ma leggermente più basso, 1,94 m. Scende a terra comunque con una reattività fuori scala anche lui. Però ti chiedo, come mai a 26 anni abbiamo la stagione dell'esplosione? È normale per un portiere esplodere a 26 anni, o lui è uno di quelli che si chiamano late bloomer?
Guarda, allora questo è un altro discorso ampio che è giusto fare, però perché secondo me quando si fanno i paragoni di età per i portieri non valgono le stesse coordinate degli altri giocatori, perché a mio modo di vedere un portiere classe 98 è ancora un portiere piuttosto giovane, non si può paragonare gli attaccanti che magari già un 2099 già deve avere una certa esperienza. In Italia lo abbiamo visto appunto quest'anno con le esplosioni definitive di Vicari e Provedel. Negli ultimi anni in particolar modo abbiamo visto quanto certi portieri che abbiano fatto gavette in categorie minori siano arrivati dopo i 25, 26, 27 anni. Addirittura Terracciano ha ormai 33 anni alla sua seconda stagione da titolare in Serie A. È una tendenza forse più italiana che in altri paesi, forse sì, però appunto sedimentare nei primi anni esperienze in categorie minori aiuta poi ad arrivare magari all'età della maturità con più sicurezza, senza bruciarsi prima. Sì. E Vicario ha fatto questo percorso fondamentalmente.
Concordo con te, si tratta proprio del fatto che in Serie A non si vuole aspettare il portiere, perché si ritiene il ruolo del portiere storicamente fondamentale per la costruzione di una squadra, e quindi serve che il portiere dia sicurezza. Aspettare un portiere, cioè metterlo titolare quando ha 20 anni o sei Donnarumma o come abbiamo visto ad esempio con Meret, ti dà tanti problemi, perché deve semplicemente imparare il mestiere portiere, tanta esperienza, perché quei tipi di tiri che vai a parare li devi anche aver visti, li devi aver fatti in allenamento, cioè veramente tanta esperienza. E in questo caso in Serie A si preferisce, infatti tutti i giocatori che noi andremo a raccontare oggi sono tutti quanti sopra i 20 anni, cioè non c'è nessun portiere in Serie A in questo momento titolare, inamovibile, che funziona di 20 anni, tutti quanti sono sopra. Poi ci sta chi sarà più vicino ai 20 e chi sarà più vicino ai 30, ma l'idea è che comunque 25 anni sia l'età in cui in Serie A tu puoi essere titolare sicuramente prima, vediamo, a meno che non sia Donnarumma. Un altro esempio vicino a Vicario, e così cambiamo e passiamo al terzo in classifica, è uno che ha fatto una gavetta ancora più lunga di Vicario, perché Provedel della Lazio è partito nelle giovanili del Treviso, lui è di Pordenone, è partito nelle giovanili del Treviso, poi è passato al Pordenone, poi a Liapiave, Udinese, e Chievo, questo soltanto nelle giovanili. Le squadre che invece tra i professionisti è andato dalla Serie D, quando c'era il Pisa in quel momento in Serie D, e o in Serie C, scusami, in questo caso non si capisce mai perché è la, si chiamava in quel caso Lega Pro Divisione 1, che in realtà
la
è
C1,
la
C1 praticamente.
Sì, la, il campione italiano è una cosa incredibile. Vabbè, comunque parte dalla C con il Pisa, poi però fa una stagione a Perugia, una a Modena, una alla Pro Vercelli, all'Empoli in B e viene in Serie A con l'Empoli, dopodiché torna in B alla Juve Stabia. E a quel punto ritornerà con lo Spezia, si fa due stagioni allo Spezia e finalmente in questa stagione ha ormai un'età avanzata perché 29 anni, viene preso dalla Lazio, diciamolo, per fare il portiere di riserva in teoria, e poi invece si prende la titolarità e in questo momento è inamovibile per Sarri. Provedel ha uno stile diverso rispetto ai primi due di cui abbiamo parlato, me lo vuoi raccontare brevemente?
Sì, tra l'altro non solo quest'anno era partito come riserva, ma anche gli ultimi anni allo Spezia si è conquistato il posto durante la stagione, perché l'anno scorso era Zut il titolare di inizio stagione. E, sì, la gavetta che ha fatto Provedel è un altro grandissimo esempio, tra l'altro anche Provedel è 94, quindi non ha mai giocato nell'Under 21, non è mai stato considerato una promessa. Credo, senza almeno per quanto mi riguarda, senza alcuna ombra di dubbio, è il portiere italiano più forte con i piedi, senza dubbio.
Sì, no, questo confermo anch'io, secondo me. Allora, non sono un esperto di tecnica dei portieri, quello sei tu, io sono semplicemente un osservatore interessato, ma su quanto riguarda i piedi, lì ho visto meglio tutti quanti, e Provedel è quello con la gamma di passaggi superiore, la sicurezza con il pallone tra i piedi superiore, e questo lo fa un portiere in realtà atipico per il panorama italiano, ed è uno dei motivi per cui a Sarri è piaciuto tanto in realtà.
Sì, anche se, come detto, non era partito titolare, c'è voluto l'errore di Maximiano dopo 5 minuti nella prima partita per fargli guadagnare il posto, però si è conquistato la titolarità in un club dove c'è chiaramente una pressione anche nettamente maggiore, anche lo stadio, chiaramente anche per un portiere. Questo è un altro aspetto appunto fondamentale della gavetta, che la cosa più importante tra le varie è la capacità di gestire la pressione, e la pressione la puoi avvertire anche in categorie minori, con non so, magari in dei derby, in partite dove c'è tanta pressione di pubblico, e arrivi appunto in Serie A magari con quell'esperienza lì che ti aiuta tanto, perché poi è vero che la Serie A tecnicamente ha ritmi più alti eccetera eccetera, però poi un portiere quando sta lì è perché tecnicamente c'è. Quello che fa la differenza è appunto la gestione della pressione, e Provedel per esempio nei due derby contro la Roma è stato forse il migliore in campo della Lazio, almeno all'andata, ma anche al ritorno ha fatto quella super parata sul gol poi annullato alla Roma, e queste sono tutte cose non casuali, che un portiere arrivi pronto a giocare queste partite dove c'è tanta pressione. Quindi è un portiere anche molto reattivo, anche nelle parate con i piedi, l'avevamo visto l'anno scorso contro il Milan a San Siro, anche quest'anno, l'altro giorno contro la Juventus, poi sulla respinta ha segnato Rabiot, però ha fatto una gran parata anche con i piedi, quindi anche lui estremamente reattivo, come Vicario del resto, sono due portieri che parano bene anche con i piedi, e questo significa che comunque coprono anche bene la porta, e la sua reattività e anche la continuità lo porta in questo momento, secondo me sì, ad essere il terzo portiere più forte. Se ci fossero i mondiali e gli europei adesso, secondo me Provedel dovrebbe andarci con la nazionale.
Sì, mi sembra un buon punto di arrivo di questo discorso, cioè se ci fosse in questo momento da fare la nazionale per gli europei, dovessimo qualificarci per gli europei, però questo è un altro discorso, Provedel sarebbe sicuramente tra i tre convocati, probabilmente partirebbe come terzo, ma personalmente per l'esperienza che ha rispetto a Vicario, per me dovrebbe essere lui la riserva nel caso di Donnarumma. Dal punto di vista statistico, in realtà Provedel ha un profilo in questa stagione per me il migliore della Serie A tra gli italiani, perché ha un numero di tiri che riceve simile a quelli di Vicario, perché sono 97, però ha preso soltanto 20 gol in 29 partite, e soprattutto ha una percentuale di salvataggio, cioè una percentuale di gol che riceve rispetto al tipo di tiro in porta, dell'80%, che è tra le migliori cifre che ci possono essere. Cioè un portiere che veramente, qui parliamo dell'elite, dal punto di vista statistico parlo soltanto di quello. Poi il portiere, come abbiamo detto, conta fino a un certo punto da questo punto di vista. Però dà una sicurezza alla Lazio che Maximiano ad esempio non ha dato, è il motivo per cui è stato subito accantonato, ma che non sembrava neanche potesse dare. E personalmente non dà ad esempio Meret al Napoli, che è il quarto.
Esatto. Sì, in parte si è visto anche ieri sera, oggi che registriamo è giovedì, c'è stata Milan-Napoli. Ritengo Meret leggermente responsabile sul gol di Bennacer, ma adesso al di là dell'episodio singolo, Meret qualche incertezza in più ce l'ha avuta durante il campionato. Non direi che fosse proprio legata alle questioni di mercato dell'estate scorsa, che quelle inevitabilmente danno fastidio a un portiere, però nelle prime partite Meret ha fatto molto bene, quindi evidentemente aveva reagito bene a tutte quelle voci che lo insomma accostavano diversi portieri di alto profilo, da Navas a Kepa, al suo posto poi non è arrivato più nessuno. Però insomma sono state tante le incertezze, tante relativamente, perché poi ha fatto anche degli interventi importanti.
Però sì, è quarto in classifica proprio per questo motivo, per cui sì, tra le incertezze ok, ma ha anche tanti salvataggi in questa stagione per il Napoli, una stagione di livello comunque alto per lui, non è, parliamo semplicemente di sfumature rispetto a quelli che gli stanno sopra, ma meglio rispetto a quelli che gli staranno sotto, per adesso parliamo, cioè un portiere comunque di alto livello che però ha mostrato più incertezze rispetto a quelle che non ci si possa aspettare da una squadra che sta dominando il campionato come il Napoli.
Sì, alla fine la continuità è la caratteristica fondamentale di un portiere, e forse anche Donnarumma pecca un po' di continuità nell'ultimo periodo, però insomma soprattutto tra i pali chiaramente un gradino sopra tutti. Però ecco, sicuramente Meret, non so come ha vissuto anche le ultime stagioni, perché questa è la prima vera stagione da titolare che ha col Napoli, di un certo tipo, e forse anche questo può anche averlo un po' penalizzato, la discontinuità che ha avuto nelle ultime stagioni, per colpa ovviamente della presenza di Ospina, che essendo più esperto era più affidabile anche per il gioco con i piedi, era stato scelto anche per quello da Gattuso. Quindi io mi aspetto nella prossima stagione una crescita di rendimento, qualche errore in meno di Meret, visto che appunto dovrebbe essere la seconda stagione di fila da titolare, altrimenti sarebbe un problema se non ci fosse una crescita da quel punto di vista.
Sì, Meret ha 26 anni, parliamo tutti quanti di giocatori degli anni 90, fino adesso nati negli anni 90, sta per entrare nel momento del picco della carriera di un portiere, non c'è ancora arrivato, perché come abbiamo detto è intorno ai 30 in realtà, non è neanche vicino, è intorno proprio ai 30, e un giocatore che sta proprio intorno ai 30 ed è in questo momento nel picco della sua carriera è Vladimiro Falcone del Lecce. Lui ha una a sua volta lunga gavetta. Tra quelli di cui abbiamo parlato, Meret non ha avuto una lunga gavetta, perché è stato uno di quelli considerati fin da subito promettentissimo, quindi dall'Udinese è andato in prestito alla SPAL per fare le stagioni di apprendistato, una in B e poi una in A, e dopodiché è stato preso dal Napoli, considerato il portiere del futuro del Napoli, e lì sta. Invece per quanto riguarda Falcone il discorso cambia, perché lui è di Roma e parte dalla Lodigiani, che è una delle squadre storiche delle giovanili romane, e finisce fino alla Sampdoria nelle giovanili, ma in realtà non gioca nella Sampdoria nei primi 8 anni di carriera, perché nonostante sia una Sampdoria va in prestito a Como, Savona, Livorno, torna alla Sampdoria, non gioca neanche un minuto, va a Bassano, Cavaronno, Lucchese, cioè tutte squadre di Serie C, fin quando a Cosenza in Serie B non trova nella stagione 20-21, quindi parliamo ormai di, essendo un portiere del 95, nel pieno della sua maturità, la sua prima stagione da davvero titolare in Serie B, un buon livello. Torna alla Sampdoria, comunque non riesce a prendersi effettivamente la squadra, quest'anno a Lecce a tutti gli effetti il portiere titolare in Serie A, sta andando bene nonostante il Lecce sia una squadra in teoria da zona retrocessione, dammi due o tre parole invece su Falcone.
Sì, Falcone è un altro di quei portieri dal potenziale molto alto, perché fisicamente molto molto forte, molto esplosivo. Già l'anno scorso alla Sampdoria aveva preso la titolarità verso febbraio-marzo, se non vado errato, da quel periodo lì, dove in alcune partite sembrava invincibile. E quest'anno ha già iniziato con una partita in cui è sembrato invincibile, quella contro l'Inter della scorsa estate. È ancora forse un po' poco solido nel posizionamento dentro la porta, però ha un'esplosività, una capacità di coprire tutta la porta in tuffo con pochissimi rivali in Italia, veramente pochissimi. Portiere da cui anche da lui mi aspetto una crescita, però diciamo che lui comunque è un po', come dire, più novellino in Serie A, quindi è anche normale che in una stagione intera con il Lecce, dove vieni costantemente sollecitato, qualche piccolo errorino qua e là ci sia anche stato. Però a mio avviso è appunto un portiere che veramente, quando è in giornata, è un, diciamo, è un vicario leggermente depotenziato nelle giornate migliori, leggermente meno costante rispetto al vicario. Però anche lui ha una presenza importante in area, molto molto fisico, abbastanza spericolato anche nelle uscite, insomma è un altro di quelli da tenere d'occhio sicuramente per la nazionale. Al momento non lo chiamerei nei primi 3-4, però sta lì e anche da lui mi aspetto una crescita, anche perché si vede che anche come mentalità è molto attivo e ha un bello spirito.
Lui è molto bravo nei rigori. Portiere molto bravo, si profila molto bene e si può dire uno di quelli rigoristi, e soprattutto si vede che si ispira a Courtois per come gioca. Non è quello ancora il livello, ma comunque mi sembra uno dei portieri pulito anche dal punto di vista tecnico. Mi confermi questa cosa?
Sì, soprattutto in allungo mi piace molto, un pochino meno nella parata, quella, come si dice, quella nord europea, quella alla Ter Stegen,
la croce latina,
sì, che sta diventando sempre più importante in realtà, perché con le misure di questi portieri, che ormai sono tutti 1,95 minimo, è quasi impossibile fare il portiere oggi a 1,80 m, solo Ochoa ci riesce. Appunto, sta diventando sempre più importante quel tipo di parata in alcune situazioni, quando c'è un tiro defilato col giocatore che si avvicina verso la porta. Lui forse pecca un po' su questo, che non, un atteggiamento che non piace molto alla scuola italiana classica, ma alla quale un pochino ci stiamo adeguando, perché in alcune situazioni è diventato quasi imprescindibile, ecco. E su questo tipo di parate non copre benissimo ancora la porta, ma sulle parate classiche in tuffo, in allungo, è fortissimo, assolutamente. Il paragone con Courtois ci sta, anche se ovviamente la strada da fare c'è, però sì, come stile più o meno è quello, anche se Courtois quel tipo di parata a croce la fa meglio.
Arriviamo quindi al portiere di riserva più forte della Serie A, ovvero Perin della Juventus. Questa è una tua scelta, non voglio commentare se sia giusta o sbagliata, ma dico che hai scelto tu di piazzarlo qui, Perin, perché mi hai detto, nonostante sia una riserva, quando ha giocato ha dimostrato di essere tra i migliori della Serie A, senza ombra di dubbio comunque.
Beh sì, io credo che anche con l'esperienza passata del Genoa si possa dire che Perin al momento sarebbe titolare in molte delle squadre della seconda metà di classifica, forse anche della prima, alcune della prima, per cui a mio avviso in un ranking, in una top 10, Perin ci sta, anche se inevitabilmente sta giocando poco, inevitabilmente forse non è pronto per un'eventuale chiamata in nazionale, proprio perché non ha minutaggio sufficiente nelle ultime stagioni. Però a mio avviso lui, anche per l'esperienza accumulata negli anni, ci sta appunto in questa top 10, e l'ho voluto mettere avanti ad altri titolari perché a mio avviso si giocherebbe il posto e probabilmente glielo toglierebbe anche se fosse in quelle squadre lì.
Perin è il primo portiere sotto il 1,90 m di questa classifica, nonostante sia comunque 1,88 m, perché ormai il ruolo del portiere è definito come in Italia soprattutto un uomo molto grosso che deve scendere molto velocemente a terra, e lui è da sempre considerato uno dei migliori portieri della scuola italiana. Ma ti va di dirmi a questo punto cosa differenzia la scuola italiana rispetto magari alle altre, come quella tedesca, quella spagnola, soprattutto quella basca e quella francese?
Ma allora, quella tedesca e spagnola sono molto influenzate anche dal indirettamente, forse, io non credo che ci sia una contaminazione così profonda, però sono influenzate anche dal calcio a 5. Si vede un certo tipo di parate, c'è la croce iberica, anche la parata alla cosiddetta alla brasiliana, l'uscita con entrambe le ginocchia a terra, che sono quasi vietate dalla scuola classica italiana, perché la scuola classica italiana propende per il concetto della proattività, cioè che il portiere non deve uscire semplicemente facendo da sagoma sperando che il tiro lo colpisca, ma ci deve essere sempre una volontà di andare a prendere il pallone in un modo o nell'altro. E quindi, per esempio, su uno scarico laterale, su un uomo che arriva, la scuola italiana preferisce comunque l'uscita in bassa in tuffo, anche a costo di essere magari scavalcato da un pallonetto, piuttosto che invece la croce col petto alto, sperando appunto di essere colpito addosso, cercando di chiudere più specchio della porta possibile, sperando quindi di essere colpito. Questo è il tratto distintivo più importante appunto dei portieri italiani. E un pochino in questi ultimi anni, come detto, si sta cambiando questa tendenza. Il portiere più nord europeo di quelli che abbiamo è Gollini, che purtroppo negli ultimi anni è calato inevitabilmente anche per mancanza di minutaggio, che però soprattutto all'Atalanta faceva spesso questo tipo di parate di stampo appunto nord europeo, quindi sì, è anche un po' quella la...
Anche perché Gollini, ricordiamo che è di Bologna ma è cresciuto in Inghilterra, perché è stato preso giovanissimo, sì, dal Manchester United, quindi lui in realtà è di scuola britannica, quasi si può dire.
Vero, vero, sì.
Quindi ritorniamo alla classifica. Abbiamo detto Perin, la tua scelta a sorpresa, diciamo così, sotto Perin, però possiamo essere d'accordo che Silvestri dell'Udinese è... Forse diciamo che c'è una chiusura tra Falcone e quelli sotto, dimmi se sbaglio, da un punto di vista dell'impatto in questa stagione. Cioè Falcone, Perin come abbiamo detto è riserva, quelli sotto sono portieri che stanno facendo molto bene, ma sono portieri comunque che anche nel medio termine sembrano più destinati alla parte destra della classifica.
Sì, Silvestri, che ormai ha superato i 32 anni, posto che ovviamente è un'età dove un portiere può essere ancora al top.
Il fiore degli anni per un portiere.
Beh sì, me lo auguro per me stesso. Silvestri forse rispetto a un paio di stagioni fa ha perso un filino di esplosività, però è un portiere estremamente costante. È ormai un portiere che ha sedimentato esperienza in Serie A, gioca da veterano, anche se pure lui è arrivato tardi, perché si è fatto anche lui la Championship, si è fatto la Serie C, la Serie B italiana prime.
Sì, sì, prima... la Championship, per chiarire, è andato in Serie B nel Leeds. Sì. Questa cosa rimane un unicum tra tutti quanti quelli di cui stiamo parlando in questo momento. Cioè lui ha giocato nel Cagliari come riserva nel Cagliari, è passato poi al Leeds, si è fatto due stagioni piene giocando da titolare nel Leeds e poi è tornato in Italia in Serie A con il Verona facendo poca, ma poi un anno di B pieno in cui fa il titolare, da lì è passato in Serie A, è rimasto in Serie A con l'Hellas due stagioni e adesso due stagioni all'Udinese.
Sì, è praticamente la prima vera stagione in Serie A per lui, è cominciata a 28 anni, quindi è un altro di quei portieri che appunto hanno che sono partiti un pochino in sordina rispetto ad altri. Lui è un 91 della sua generazione, poi magari ne parleremo, ci sono altri che sembravano molto più predestinati di lui e poi invece...
Guarda, fine... facciamolo adesso, perché effettivamente sì, il ciclone Donnarumma ha spazzato via una generazione intera di portieri che sembravano destinati ad essere di alto livello, perché le prestazioni di Donnarumma da subito hanno fatto rivalutare tutte quante le altre, e quindi ci sta una serie di portieri di inizio anni 90 che sembravano destinati a prendere il ruolo di nuovo Buffon, che sono stati effettivamente non all'altezza. Il più famoso probabilmente è Scuffet. Lui aveva veramente tutto, sembrava avere veramente tutto. Io lo confesso, ero convinto potesse diventare il portiere della nazionale, si è perso per strada per vari motivi, anche Fiorillo, poi un altro ad esempio Bardi, Leali, tutti i giocatori che fanno parte dell'inizio degli anni 90, che poi quando è arrivato il sedicenne Donnarumma abbiamo detto: ah ok, è così che è un portiere veramente, può essere l'erede di Buffon, non come Fiorillo. E secondo te cosa ha portato questa generazione d'inizio anni 90 a perdersi per strada? Perché c'è proprio effettivamente Silvestri, che è un 91, ma dopodiché c'è il primo, bisogna andare appunto a Falcone o Perin, che però sono, diciamo, precedenti, più giovani di Silvestri.
Sì, c'è da dire che effettivamente questi giovani che erano i predestinati dei primi anni 90, come dici, cioè nati nei primi anni 90, il primo era Fiorillo, e poi gli altri appunto Bardi, Leali, Scuffet, a mio avviso c'è un problema, forse non dico culturale italiano, però come dire, lanciarli troppo presto senza aspettare fisiologici errori, perché a quell'età un portiere sbaglia. Perché lo stesso Donnarumma ci ha messo un bel po' per arrivare al suo top, perché Donnarumma è vero che ha 24 anni, ma è come se ne avesse 29 praticamente, o 30 come chilometraggio, e la sua miglior stagione appunto è stata la sua sesta stagione al Milan. Lui è debuttato nel 2015 e nel 2021 ha raggiunto il suo picco, quindi c'è poca lungimiranza da questo punto di vista. La carriera stessa di Donnarumma dovrebbe testimoniarci che un portiere, per arrivare veramente a essere pronto per la responsabilità della porta di una squadra di Serie A che richiede 4-5 errori al massimo in tutto il campionato, necessita appunto di quelle 4-5 stagioni di apprendistato, passando per la B, per la C se serve, o per la D addirittura come vicario. E su questi giovani portieri predestinati, secondo me, questo peso di aspettative si è abbattuto con troppa violenza, e loro stessi, secondo me, hanno cominciato a dubitare troppo di se stessi, e alla fine da dietro sono arrivati questi, perché poi anche Terracciano, che è un classe 90, adesso è ormai titolare fisso in Serie A, cosa che Fiorillo, Bardi, Leali non sono mai stati con così tanta continuità. Non so se è un problema solo italiano, però effettivamente dovrebbe far riflettere questa tendenza.
Penso che sia anche stato un problema in Inghilterra. Lì però la questione della Premier League è che ci sono talmente tanti soldi che prendere un portiere da fuori fortissimo costa di meno rispetto ad affidarsi a un portiere molto giovane. Questo ha fatto sì che praticamente quasi tutte quante le squadre della Premier League hanno avuto un portiere straniero. In questo momento solo l'Arsenal, tra le grandi squadre della Premier League, ha un portiere inglese in Ramsdale, e sta venendo premiata da questa scelta, ma è un caso, perché è forse effettivamente l'unica che ha fatto questa scelta, ma era il momento in cui doveva scommettere su qualcosa di diverso. Gli altri hanno tanti avuto il portiere straniero, quando è così anche difficile senza minutaggio in una squadra avere, come dici tu, la fiducia in se stessi per poter poi ambire a qualcosa di più. Cosa che invece è stato molto bravo il Milan a fare con Donnarumma, ma come abbiamo detto Donnarumma si vedeva, aveva 16 anni e faceva delle cose incredibili, e quindi è ovvio, è più facile affidarsi a lui.
È vero anche che il Milan in quel periodo storico non era un Milan campione d'Italia come adesso, dove ci si aspetta molto di più, ma era un Milan in ricostruzione.
Benissimo,
come fu per Abbiati, che poi fece vincere lo scudetto al Milan, però nel momento in cui fu lanciato il Milan non stava lottando per lo scudetto, poi all'improvviso fece un filotto e riuscì a vincere lo stesso quell'anno lo scudetto. Però è anche più facile appunto lanciare un giovane quando non hai un obiettivo così pesante, impellente davanti a te.
Io scenderei più rapidamente adesso in classifica, perché abbiamo Di Gregorio del Monza. Lui è una vera sorpresa per questa Serie A, perché gli altri non ci si aspettava forse a questo livello, ad esempio Provedello, ok, ma li conoscevamo. Invece Di Gregorio è salito con il Monza in Serie A e l'abbiamo scoperto quando lui in teoria doveva essere una riserva.
Sì, la prima partita che ho visto Di Gregori titolare, ho strabuzzato gli occhi e ho detto no, ma non è possibile, si è fatto male Cragno allora. E invece è stata una scelta felice. Dispiace per Cragno, perché in questi ultimi anno e mezzo praticamente la nostra nazionale appunto ha perso, almeno temporaneamente, Collini e Cragno, che sembravano fissi nel giro dei convocati.
Sì, sì. Cragno non si trova in questa classifica perché in questo momento è fuori dalle rotazioni del Monza, ma immagino che comunque ci sarebbe in teoria nella top 10 dei migliori portieri italiani.
Se giocasse, sì. Purtroppo anche l'unica partita che ha giocato, un paio di errorini
quello
ha fatti.
Un portiere alla continuità è fondamentale, sì. Tant'è vero che c'è chi discute anche l'idea del portiere di Coppa e del portiere di campionato, non è mai semplice. Di Gregorio è un portiere da che tipo di stile ha?
Ma è un portiere abbastanza fisico, anche lui è un portiere che si allunga
è
bene.
È grosso,
massiccio,
nel senso che
sì.
Penso sia 1,88 m per 88 kg, minimo 88 kg. Sì. Non è forse più alla Peruzzi, però nonostante Peruzzi fosse effettivamente più basso, però l'idea è quella, c'è un portiere che copre la porta perché ha una potenza grazie alla sua stazza rispetto alla tecnica, e si allunga con queste falcate enormi, è particolare da vedere effettivamente.
Sì, questo lo porta a essere un pochino meno agile in alcune situazioni. Difatti, se qualcuno mi chiedesse oggi: ma Di Gregorio un giorno sarà nei tre della nazionale? Io sinceramente non ce lo vedo mai a quel livello lì. Non dico che abbia già raggiunto il suo picco, probabilmente migliorerà nelle prossime stagioni, perché anche lui si è fatto tutta la gavetta, anche lui dalla Serie C, Serie B tanti anni con squadre di vertice. Però onestamente non ce lo vedo come top 5 in Italia nei prossimi anni. Può migliorare un pochino anche nei tiri da fuori, però è uno che comunque la copre bene la porta. E poi vabbè, se metti in panchina Cragno anche come responsabilità non è da poco, e quindi anche mentalmente ha saputo rispondere bene a questo tipo di situazioni, perché poi il confronto ci può stare, perché se fai già due o tre errori l'allenatore si guarda in panchina e dice magari io metto la prossima, metto questo qua che sta in panchina, e quindi la pressione c'è per un portiere in queste situazioni.
Lui la pressione l'ha vissuta a livello giovanili, perché era il portiere titolare delle giovanili dell'Inter, fece molto bene quando era a livello giovanile, giocava anche, se non sbaglio, a livello under 17, under 18, comunque quel livello lì. Non è riuscito però a fare subito il salto, non è riuscito a trovare una squadra che puntasse su di lui a tutti gli effetti, perché passa per vari prestiti fino a che il Monza in Serie B non decide di puntare su di lui, e lui si è legato al Monza, è stato anche acquistato per 4 milioni, quindi una bella cifra per un portiere italiano che per una squadra neopromossa.
Va detto volevo aggiungere soltanto che già nel 2019-2020 al Pordenone Di Gregorio mise in panchina Bindi, che l'anno prima era stato forse il miglior portiere di tutta la Serie C e grandissimo protagonista della vittoria del campionato del Pordenone. Quindi già lì comunque aveva vissuto probabilmente una situazione simile a quella che poi si è ritrovato in Serie A con un portiere chiaramente più forte, però Bindi in quell'anno davvero sembrava un portiere, non dico da Serie A, ma da top club di Serie B come rendimento, in Serie C parliamo del 2018-19, però Di Gregorio se l'è messo dietro, e poi sono arrivati in semifinale playoff quell'anno.
A 25 anni Di Gregorio, quindi effettivamente questo sta entrando in questo momento nel picco della carriera, e l'idea di affermarsi bene nel Monza prima di provare magari una squadra di un livello superiore ci sarà sicuramente nella sua testa. Non penso che cambi squadra quest'estate dopo questa stagione, però non si sa mai. Chi è che probabilmente, molto probabilmente, cambierà squadra dopo questa stagione per la stagione che sta facendo? È il portiere più giovane di questa classifica, perché ha 22 anni ed è Carnesecchi, dell'Atalanta in prestito alla Cremonese, mi confermi?
Sì.
In prestito.
Ha iniziato un pochino in ritardo perché inizio stagione era infortunato. Portiere che ancora alterna grandi parate a qualche imprecisione, ma è fisiologico. È la prima stagione che tra l'altro non ha neanche iniziato in estate. In Serie A è sicuramente il più interessante tra quelli nati nel nuovo millennio della nostra scuderia. E io ce lo vedo chiaramente in nazionale in futuro, a parte che è già stato convocato, ma
insomma, in questo momento è il portiere dell'Under 21.
Sì, lo vedo tra quelli che in futuro potranno contendere anche il posto a Donnarumma. Forse però è ancora presto per lui per poter dire di stare su quel livello, però anche da lui mi aspetto una crescita la prossima stagione.
Mi viene da ridere perché, diciamo, potrebbe in futuro contendere, in realtà non hanno di differenza Donnarumma e Carnesecchi.
Sì,
questa cosa rimane sempre un unicum nel panorama italiano. Donnarumma, Carnesecchi è la prima stagione da titolare in Serie A, come hai detto giustamente tu, doveva partire titolare ma non è partito titolare per un fatto di infortuni, ma la Cremonese ci ha speso tantissime attenzioni su di lui da ormai gennaio 2021, quindi sono due stagioni e mezzo che si trova a Cremona, nella bella Cremona. Il prestito dall'Atalanta, a livello giovanile era considerato il miglior portiere uscito dalle giovanili dell'Atalanta in tempi moderni, ed effettivamente sta facendo vedere dei picchi di talento evidenti, e immagino non continuerà l'anno prossimo ancora nella Cremonese, perché effettivamente vederlo come è successo per Meret subito in una grande squadra, secondo me ci sta.
Sì, anche perché poi non avrebbe senso scendere in Serie B. Spiace per la Cremonese, ma insomma è probabile retrocessa, per cui deve chiaramente restare in Serie A. Vedremo dove.
Come stile di gioco mi diresti che è più influenzato dalla filosofia del portiere moderno, oppure più di scuola italiana classica?
Mi sembra un po' più classico in realtà.
Sì, okay. Sono d'accordo con te, sì. Era una domanda in realtà mezzo retorica, perché abbiamo capito ormai da questo discorso che l'unico che esce fuori è forse Provedel rispetto, sì, alla classicità. E non c'è niente di male nell'avere una scuola calcistica come quella italiana dal punto di vista del portiere di grande livello, e quindi voler mantenere la propria unicità, non c'è sta niente di male. Rimane però il fatto che i portieri con i piedi in questo momento devono saper giocare bene in Serie A, ma se vuoi avere successo. Lo si è visto benissimo ad esempio con il Milan, la differenza che ha fatto tra Donnarumma e Magnan con i piedi.
Sì, ma sì, anche perché poi questi giovani portieri sono dei primi anni del 2000, quindi ormai per vedere qualche cambiamento nella scuola italiana dobbiamo aspettare quelli nati magari nel 2005, 2006, 2007, forse già da lì in poi potrebbe cambiare qualcosa.
A proposito,
perché se ne sta parlando adesso, insomma, ma per quelli appunto del 2000, 2001, 2002 è ancora presto per vedere un cambio della scuola classica.
Noi abbiamo detto che Carnesecchi è il più giovane ed è l'unico tra quelli giovani in questo momento in Serie A, perché come dicevamo, alla sua età normalmente i portieri italiani stanno nelle serie inferiori, devono crescere. Nelle serie inferiori che tu segui, quali sono quelli secondo te più interessanti in questo momento? Diciamo, fammi 3-4 nomi.
Allora, sì, questa sicuramente è un'altra parte interessante da analizzare. Allora, in Serie A in realtà abbiamo però come terzo portiere del Monza Alessandro Sorrentino, che al momento probabilmente non è pronto per la Serie A perché ha fatto soltanto una stagione parziale in Serie C l'anno scorso con il Pescara, in cui è cresciuto proprio nel vivaio. Sorrentino, a mio avviso, è un portiere da un potenziale veramente veramente alto. È un 2002. Secondo me ha sbagliato ad andare a fare il terzo al Monza, però evidentemente hanno deciso così sia lui che la società, e l'anno scorso ha fatto vedere veramente grandi cose in Serie C. Un portiere non molto alto ma estremamente reattivo, discreto con i piedi, devo dire, quindi un pochino di evoluzione in lui si vede nel portiere moderno, anche se di base è un portiere abbastanza classico. Sicuramente in Serie B abbiamo i due pilastri dell'Under 21, che sono Caprile del Bari e Turati del Frosinone. Secondo me forse ancora non esattamente pronti per la Serie A come lo era Carnesecchi l'anno scorso, che è stato forse il miglior portiere del campionato insieme a Cici Zola del Perugia, che però è un portiere esperto. Caprile forse ha un potenziale un pochino più alto di Turati, mi spingo a dire questo, però ancora forse anche fisicamente meno maturo rispetto a Turati, che forse ha qualcosina in meno invece in reattività rispetto a Caprile. Però sono interessanti, secondo me li vedremo tutti e due in Serie A stabilmente.
Beh sì, Turati perché salirà con il Frosinone evidentemente.
Sì,
no?
Sì.
Non
sì.
Penso che cambi squadra a quel punto.
Aveva già giocato una manciata di partite col Sassuolo in emergenza in Serie A, dove aveva fatto anche bene tra l'altro allo Stadium, se non ricordo male, in Juventus-Sassuolo. E poi c'è un portiere in C che ha appena vinto la C, quindi forse ritroveremo anche lui in Serie B l'anno prossimo, che è Pizzignacco.
Bel nome, bel nome da diciamo logotenente nella Firenze del 1600.
Esatto, sì, un nome molto medievale. Pizzignacco è un portiere che ha già assaggiato un pochino la Serie B l'anno scorso, perché è di proprietà del Vicenza, che appunto l'anno scorso era in B. Quest'anno è passato a titolo definitivo alla Feralpi Salò, che ha appena vinto il campionato, e lui è stato forse il miglior portiere della Serie C quest'anno, se non il migliore, comunque tra i due o tre migliori. E già mi ricordo di averlo visto dal vivo due volte, che è venuto qua nelle Marche a giocare con il Legnago due stagioni fa, fare il fenomeno sia contro il Fano che contro la San Benedettese. È molto 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 reattivo e agile, secondo me un pochino acerbo ancora fisicamente, 2001. Io scommetto sul fatto che anche lui arriverà in Serie A. Comunque, più in generale, insomma, guardare le categorie minori, quindi Serie C, anche Serie D, può non essere sempre esattamente utile per scoprire talenti magari come giocatori di movimento, perché quelli più forti forse sotto la B non scendono, anche se ci sono anche in Serie C talenti interessanti. Ma per i portieri invece un occhio alla C, alla D bisogna buttarlo spesso, perché si trovano spesso talenti che poi possono arrivare anche in nazionale, come si vede appunto con le convocazioni recenti.
Senti, cui, una cosa, ecco. Pizzignacco, stavo cercando informazioni mentre parlavi perché mi aveva interessato il nome, è di Monfalcone. Quindi è un altro grande portiere del Friuli Venezia Giulia. Le ricordiamo tra gli altri, appunto Scuffetta, che però non ce l'ha fatta. C'è Meret, che invece sta andando molto bene. La scuola friulana, o del Friuli Venezia Giulia, chiedo scusa perché devi dirlo tutto insieme, è peculiare, perché effettivamente una regione così piccola sta tirando fuori stranamente così tanti portieri di grande livello. Dammi una tua opinione su questa cosa, che non ti sei preparato, quindi magari ti prendo, ma è strana come cosa, no?
Sì, tra l'altro va citato anche Vicario, che pure lui è di Udine, sì. Ed è cresciuto insieme a Scuffetta e Meret, quindi una discreta qualità in quella nidiata di portieri dell'Udinese. Sinceramente non te lo so dire, l'Udinese comunque ha una buona scuola, segue anche, da quello che so, anche per insomma una conoscenza in comune, segue anche portieri un po' in tutto il territorio, quindi non solo portieri, anche giocatori giovani, quindi non ha una rete scout solo per giocatori dall'estero, ma anche per le giovanili. Però evidentemente i più forti nascono là, sinceramente non so per quale motivo, però sì, è molto, molto particolare. Sì.
Questa cosa succede ad esempio nella penisola iberica con i Paesi Baschi, che sono storicamente la patria dei portieri, anche in questo momento ne hanno 3-4 di alto livello, possiamo dire quindi il Friuli Venezia Giulia, i Paesi Baschi d'Italia.
Con meno tendenze indipendentiste, però sì.
Tanto talento nel fare il vino, sì, e tirare fuori i portieri. Guarda, con questo... Ah, scusate, Terracciano era il numero 10, ci siamo allungati un po' troppo, possiamo dire velocemente, è il più anziano tra quelli di cui abbiamo parlato, 33 anni, titolare nella Fiorentina, e anche quello che però effettivamente la sua parabola della carriera, probabilmente questo è il punto massimo che può raggiungere a 33 anni. Se dovesse passare a una squadra ancora più forte della Fiorentina, probabilmente sarebbe come secondo portiere, e quindi ben per lui, però effettivamente qua sta, è il massimo, poteva raggiungere il decimo posto nella classifica di Lobanovski tra i migliori portieri italiani.
Sì, sicuramente incide su questo anche il fatto che ha vinto la concorrenza di interna di portieri interessanti che erano partiti anche titolari come Dronkowski l'anno scorso, Gullini quest'anno e per ora sta vincendo anche quella con Sirigu, anche se Terracciano devo dire che nell'ultimo periodo sta sbagliando un po' troppo.
Non sono fan per quello che sono andato molto velocemente, se devo essere sincero. L'hai voluto inserire, però io non sono grande fan. Trovo che dia poca sicurezza alla difesa della Fiorentina. Questa cosa per un portiere, secondo me, pesa tanto.
Sì, anche se a volte compie interventi anche molto molto importanti. È un portiere, sì, però un pochino altalenante. Devo dire che arrivando alla top 10 abbiamo dovuto fare degli esclusi. Sinceramente mi sono sentito di escludere gli altri che sono rimasti, quindi Montipò, Audero, Consigli sta facendo una stagione abbastanza di basso livello purtroppo per quello che ci aveva fatto vedere fino anche a 2-3 anni fa, e Sepe ha perso il posto e non ha...
Ecco, ad esempio Sepe io sono un grande fan perché sì, anche lui è molto sicuro con i piedi.
È vero, sì, dopo Provedel Sepe probabilmente il più forte con i piedi italiano.
Però al Momo Ochoa non la si fa, se arriva lui ti prende il posto.
Sì, e poi anche quando è stato rimesso in campo Sepe forse ha subito un po' psicologicamente questa concorrenza, posto che è fisiologico perché Ochoa è un portiere anche di nome e anche di fama mondiale, e quindi ci sta che tu possa subire anche la pressione della concorrenza di un portiere così, e quindi poi è tornato in panchina e comunque è un portiere che può rientrare assolutamente nei radar delle squadre di quel livello lì, ecco, di medio bassa classifica come titolare senza dubbi.
Allora adesso vorrei concludere chiedendoti qual è il tuo preferito, non il più forte, non il migliore, ma quello che ti piace di più.
Ma allora devo dire che forse l'esempio anche per i giovani in questo momento può essere Provedel, perché comunque è un portiere, è quello più moderno e quindi i giovani dovranno prendere sicuramente esempio dal suo stile di gioco, ma la personalità che ha mostrato nell'andare a fare il titolare all'Olimpico dopo anni di Serie B o di bassa Serie A, si è vista fin da subito la sua personalità. Forse non è neanche un talento straordinario come altri, non è sicuramente un predestinato, quindi questo mi piace molto in un portiere. Mi piace che i portieri facciano vedere questa personalità che li faccia andare oltre le carenze, appunto, anche o quantomeno le non straordinarie doti tecniche, e la personalità che ha appunto mostrato Provedel davvero mi ha colpito in questa stagione, quindi forse, se devo dire un preferito da questo punto di vista, è lui.
Sì, in questo momento devo dire che a me piace tantissimo Vicario, la capacità che ha di andare a prendersi dei palloni che non dovrebbero essere del portiere quando copre lo specchio della porta, e mi piacerebbe tanto vederlo in una grande squadra la prossima stagione, e così sarà sicuramente. Grazie Federico, è stato veramente interessante, anche perché ho imparato tante cose pure io questa puntata.
No, grazie a te, sì, è stato veramente un piacere.
Bene, le musiche sono sempre di Delphi, il montaggio è sempre di Ugo, io sono sempre Daniele V. Morrone, alla prossima! Lesson.
up the lesson.